Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Franco Ferrante.
La mia storia incomincia dall'epoca in cui ero studente, o forse anche prima, per l'educazione che ho ricevuto a casa mia. Mio padre era un vecchio socialista, iscritto al Partito Socialista Italiano dal 1900 e ha continuato ad essere iscritto fino all'avvento del fascismo, e dopo la fine del fascismo ha ripreso. E mio nonno, a sua volta, coltivava certamente uno spirito molto libertario, perché era anche lui magistrato, come mio padre, ed era magistrato a Verona, ancora sotto l'Austria. Ma nel 59 buttò la toga, mise la camicia rossa e se ne andò con Garibaldi. E quindi c'era nella famiglia uno spirito, un modo di pensare, di dirigersi, che era indubbiamente di carattere estremamente liberale, ecco. Contro ogni violenza, contro ogni divieto, di ogni limitazione di parola, di azione, eccetera. E io sono cresciuto in quell'ambiente lì. Sono cresciuto con delle idee che ancora non avevo maturato, è chiaro, ma che però erano in un certo qual modo, rispetto ai tempi, parlo del periodo fascista, rivoluzionarie, anche se non facevo niente per muovermi. Ma mi capitò di dover fare qualche cosa. E ciò avvenne quando, a un certo momento, a Milano, io frequentavo allora il liceo, istituirono la legione universitaria della milizia.
Scusa Franco, ti ricordi in che anno questo avvenne?
Questo avvenne nel... sarà stato il 28, 20... no, dopo, negli anni 30. Non ero ancora all'università, ma ero ancora al liceo. E avvenne che per costituire questa legione universitaria, quello che era destinato ad esserne il comandante, mandò in giro per tutte le scuole medie e superiori i suoi ufficialotti della milizia, invitandoli a iscriversi volontariamente. Il che avvenne con un'estrema facilità da parte loro, sia perché c'era sempre la preoccupazione di eventuali vendette, di eventuali ritorsioni, sia perché avevano buon gioco, nel senso che in quell'epoca esisteva già il servizio premilitare obbligatorio. Era proprio tutte le domeniche i giovani di una certa età, io compreso, dovevano andare e si andavano al piazzale del Politecnico a fare esercitazioni avanti e indietro, eccetera, eccetera, istruiti per il lato tecnico da ufficiali dell'esercito, ma per quello che era il movimento, la squadra, dalla milizia. Allora, avevano buon gioco, dico, nel ottenere iscrizioni, perché dicevano, se voi vi iscrivete alla milizia, siete esonerati da questi corsi premilitari. E la stragrande maggioranza diceva, oh sì, così, io non ho tutte le domeniche la seccatura di. Però, nonostante ciò, saremmo stati una quarantina, non lo so, più o meno, dissero di no. E allora ci radunarono in Corso Roma, dove adesso c'è l'ufficio elettorale, allora c'era l'università, e ci doveva essere la sede di questa futura legione universitaria. E lì fummo portati a gruppetti di 8 o 10 davanti a un altro ufficiale della milizia, dove con altre pressioni, eccetera, la maggior parte cedette. Rimanemmo in tre. Un mio compagno di classe proprio, che la pensava come me, e un altro che non so chi fosse. E niente, noi siamo andati e abbiamo detto di no, ma senza fare gli eroi, io ci tengo a dirlo, ma no, io la domenica devo lavorare qui, tutte storie. Sta di fatto che quando io scesi mi fermai sulla porta per aspettare il mio compagno. E quando lui venne gli chiesi, allora tu cosa hai detto? E lui mi disse, io ho detto di no. E io dissi, testuale, hai fatto bene. Allora c'erano lì, si erano messi intorno a me, senza che io lo rilevassi, in borghese alcuni di questi militi, mi hanno acciuffato, mi hanno portato dentro, erano in sette e mi hanno caricato di botte. Questo è stato il mio inizio. Ma ciò non ha avuto fine lì, perché nello stesso pomeriggio arrivò una auto a casa, davanti alla villetta dove abitavamo, poco lontano da qui, con un milite, il quale mi disse che il comandante voleva vedermi. Farla breve, insomma, io andai e mi trovai di fronte a questo non egregio signore, il quale minacce, lusinghe, arrivò persino a dirmi, ma se le iene le diamo un grado, lei pensi, il prestigio, eccetera. E io in quel caso lì decisamente dissi di no. Di lì mi mandarono a casa. Ecco, io non so se poi le vicende successive, cioè il mio arresto, eccetera, possano essere messe in relazione con quello o con altro. Perché lì si era creata un'altra situazione. Proprio davanti alla villetta dove abitavamo noi, si era installato un disgraziato, sans sepolcrista, cioè uno di quelli che aveva partecipato alla riunione di Piazza San Sepolcro per la costituzione dei fasci di combattimento, che era un poveretto, ignorante, un bestione, che probabilmente provava invidia nei confronti di mio padre, che invece era stimato da tutti, era l'uomo a cui andavano, avvocat, gli dicevano, avvocat, gli chiedevano il consiglio, e lui lo dava gratuitamente, si intende. Quindi aveva acquisito un grandissimo prestigio. Per di più, noi eravamo amicissimi, proprio molto, molto amici, di una famiglia di ebrei, che abitavano pure vicino a noi. Lui si chiamava Gustavo Sacerdote, ed era un uomo di una cultura spaventosa. Aveva scritto diversi volumi, di cui due soprattutto, uno è una storia di Garibaldi pubblicata da Rizzoli e un'altra Cesare Borgia pure pubblicata da Rizzoli, era un accademico dell'Accademia di Humboldt di Berlino ed era stato per molti anni redattore dell'Avanti a Berlino, conoscitore perfetto della lingua tedesca. E noi frequentavamo lui e la moglie. Proprio erano i nostri amici, direi che forse non ne avevamo altri come loro. E questo ovviamente non era una cosa sana in quel periodo. Sta di fatto che a un certo momento arrivarono di notte, il 2 di marzo del 1944, e suonò alle 2 di notte il campanello e chi era? Era la polizia. La polizia e lì volevano portarci tutti e due, perché chiedevano dell'avvocato Ferrante. E io giocai sull'equivoco, dissi, un momento, qui siamo due avvocati e Ferrante, mio padre che è magistrato in pensione ed io che sono magistrato in servizio, chi volete? Anche qui c'è un esempio tipico di quella che era il sistema fascista, perché questo graduato rimase lì un po' interdetto e disse, ma ci sarà un errore. Dico, lo credo anch'io. Dice, vado a chiedere. Uscì e ritornò poco dopo. Risposta, tutti e due. Anche io dissi, no, voi avete chiesto l'avvocato Ferrante. L'avvocato Ferrante sono io, vengo io. E questo si adattò. E così mi portarono via. Insieme a me portarono via altri due poveretti. Uno era Brigada, e l'altro era Vacchini, un vigile in pensione, ammalato, aveva già oltre 70 anni e aveva un'ulcera allo stomaco, il quale purtroppo fu il primo italiano, che io sappia, che morì a Ebenze, perché morì subito dopo. Tutti e due non hanno fatto ritorno, sono morti tutti e due. Ed erano brave persone. Penso che al massimo che loro facessero, erano tutti e due antifascisti, questo è certo, ma al massimo forse che avevano fatto era quello di ascoltare la Radio Londra e parlottare tra di loro in gran segreto. Ecco, questo fu il mio inizio. Fui portato a San Vittore e a San Vittore rimasi insieme ad altri. C'era Sapone, che era un altro che abitava vicino a casa mia, che non so che fine ha fatto, non so se è stato deportato anche lui, ed altri che invece furono deportati insieme a me. Lì siamo rimasti per due giorni e qui c'è un episodio che io voglio sempre raccontare perché è un elemento positivo per l'umanità. Io avevo, non ce l'ho addosso qui, il mio anello. E c'avevo un orologio d'oro che mi aveva dato mio zio. Insomma, quando io capii come si mettevano le cose, dissi, qui è inutile che io me li tiri dietro, perché questi me li portano via. E allora parlai con uno di quelli che giravano per il carcere, prigioniero anche lui, che facevano i servizi, e lui mi disse, dagli a me che ci penso io. Io gli diedi l'anello e orologio con la catena, che adesso ha mia sorella, questo orologio e questa catena, con un biglietto in cui invitavo mio padre a compensare il latore di quegli oggetti adeguatamente al valore che io davo ad essi. Poi non ne ho saputo più niente, fino al ritorno. E al ritorno ho appreso che si era presentato uno, probabilmente un operaio, io suppongo che fosse uno dei muratori che lavoravano a ricostruire il muro che era stato danneggiato da un bombardamento, il quale diede gli oggetti, non diede nome e cognome, non volle assolutamente niente e scomparve nel nulla. E purtroppo allora non c'erano quei mezzi che ci sono stati dopo per la ricerca delle persone, perché io cercai disperatamente di ritrovarlo, questo qui non sono mai riuscito. Ecco, questo è l'episodio, diciamo così, positivo nella mia vicenda. Poi di lì siamo stati trasportati nel vagone bestiame a San Vittore e mentre eravamo in attesa della partenza...
Scusa Franco, da San Vittore alla stazione?
Sì, con un camioncino.
Era di giorno o di sera?
No, era di mattina molto presto.
In quanti eravate su questo camioncino?
No, sul camioncino eravamo in pochi, perché era un piccolo, ma faceva diversi giri. Ma il gruppo complessivo era esattamente di 100. Eravamo 100, il nostro gruppo era di 100.
E era questo che giorno?
Dunque, il 2, 3, doveva essere il 4.
4 marzo?
4 marzo del 44, sì. Quindi ci portarono con questo mezzo avanti e indietro e durante la strada io avevo preparato dei bigliettini che da un buco della capote buttavo per terra dicendo boh, chissà che possono dire, in cui avvertivo che eravamo destinati a Innsbruck, si parlava di Innsbruck allora, che stavo bene eccetera, ma che io sappia nessuno di quei biglietti fu raccolto o comunque sortì l'effetto sperato. Lì alla stazione a un certo momento eravamo nei sotterranei, ci portarono sul piano ferroviario e anche lì ci fu un altro episodio che parla chiaramente di quella che era la situazione dei tempi, perché noi potevamo affacciarci a quel famoso finestrino che c'era in cima al vagone bestiame e di lì vedevamo un treno che era adiacente, sul binario adiacente.
Al vostro?
Al nostro. E io lì mi misi a berciare, a dire, guardate, siamo dei deportati, ecco cosa fanno di noi. silenzio assoluto, la paura folle di questa gente che sentiva, vedeva e non diceva niente.
Erano civili questi?
Civili, civili, era un treno, un normale treno, con i finestrini aperti, guardavano, lì si vedeva lo sgomento di questi poveretti, però neanche una parola. Una parola invece ce la fece intendere, un ferroviere che con fare indifferente, con una specie di mazza girando di lì, e ci fece capire che se noi buttavamo qualche bigliettino avrebbe pensato lui a raccoglierli. E allora lì buttammo questi biglietti. E io so che uno di queste comunicazioni è arrivata, me lo disse poi mio padre, non so se è stata quella, ma altre dopo non ce n'è più state. Poi finalmente ci mettemmo in moto e il viaggio incominciò, come sempre, dentro il vagone dove eravamo tutti strippati come sardine proprio, ecco. E anche lì ci furono degli episodi, uno episodio soprattutto che oggi mi fa sorridere, perché si era sparso, ormai lo sapevano tutti che io ero un giudice. E a un certo momento vidi un signore distintissimo con un cappotto blu e la lobbia che venne verso di me dentro il vagone bestiame con la lobbia in mano a presentarsi. Era l'avvocato Sergio Dragoni, che divenne poi un mio carissimo e affettuosissimo amico. Ma venne, me lo ricordo, con il cappello in mano dentro il vagone bestiame. Beh, Lì ci adattammo un poco, lì passammo due notti molto tristi, perché una prima notte, forse ancora in Italia, ci misero su un piano di smistamento del vagone.
Dove questo?
Non lo so, non lo so, era notte, cupa notte, non lo so. E quindi con la manovra a spinta, un freddo spaventoso. Proprio spavento, io avevo i piedi completamente gelati, proprio non sapevo cosa fare. E tutti stavamo uno a ridosso dell'altro, ma senza poter dormire, perché con questa manovra spinta, continuamente ogni tanto questo vagone andava a sbattere contro un treno in formazione, quindi, e puoi immaginarti che sollievo, che possibilità di muoversi. Questo avvenne lì e poi avvenne ancora dopo. Subito dopo il Brennero, penso che fosse, per un'altra notte successiva. Arrivati a Innsbruck, ci fecero uscire da vagoni. Era il tardo pomeriggio, ma era ancora chiaro. E inquadrati, perché eravamo un gruppo di 100, ci portarono attraverso la città fino al campo, che era un campo come gli altri, a vederlo così, le solite baracche di legno, e lì ci misero in due stanze, separate da un tramezzo di legno, e ci lasciarono lì, con le finestre accuratamente chiuse, perché non volevano evidentemente che vedessimo cosa succedeva nel campo. Tutto questo perché ovviamente non sapevano ancora quale sarebbe stata la nostra destinazione, se come cosiddetti liberi lavoratori o se come deportati a Mauthausen. La situazione divenne intollerabile, perché eravamo accatastati lì dentro un mucchio e l'aria era divenuta assolutamente irrespirabile, proprio, ma sensibilmente irrespirabile, tanto che fui io che scoprì a un certo momento in una delle finestre, sebbene chiusa dall'esterno con il legno, che c'era uno spicchio rotto. E allora dissi, ma possiamo andare lì ogni tanto a respirare un po' d'aria? E così a turno andavamo lì a prendere qualche boccata d'aria, ma poi smettemmo, perché era peggio che la risoluzione, era un sollievo momentaneo per poi ritornare lì. Così rimanemmo fino a un certo momento, fino a che io, facendomi coraggio e parlando con una SS, non era un SS, erano dei vecchi richiamati dell'esercito, che mi ebbi l'occasione di parlare con lui, perché per portare fuori il mastino degli scarichi. I miei compagni non volevano, ma no, tu un giudice, no, vado anch'io, anche perché io parlo tedesco e vediamo se riesco a parlare con questo qui. E infatti riuscì a parlare e gli chiesi, lui mi disse, io sono della gendarmeria, ero un vecchio con i capelli grigi, io mentre si facevano queste operazioni di scarico, cioè, bellissimo, il tempo era splendido, c'erano quelle montagne lì, cariche di neve, chiacchierai un po' e poi cercai di tastarlo, allora si bloccò però, non disse più niente. Ma quello che riuscì a dirgli fu questo, ma quando noi usciamo per andare a prendere il mangiare, cioè, non si potrebbe spalancare le finestre. E riuscimmo a ottenere questo, quindi a cambiare un poco l'aria in modo da poter vivere lì dentro. Frattanto le vicende interne erano le più varie. C'era tra di noi un poveretto, adesso è morto, ma è morto dopo la liberazione, per fortuna sua, che era un tipico bulo di periferia. E questo qui, a un certo momento, insomma, si trovava, diciamo, un poco nel suo ambiente, perché era già stato, si vede, condannato. Faceva il tosacani di professione ed era una sagoma irresistibile. Questo qui, nonostante la tristezza dell'ambiente, la preoccupazione, rideva e scherzava e raccontava le più inverosimili storie sulla sua vita. Beh, diciamocelo pure, in fin dei conti giovò, nel senso che ci tenne sollevati un pochino, perché ci faceva ridere, perché parlava in dialetto milanese naturalmente, si voleva, tra noi c'era, tra prigioniero, Stucchi, che era un noto tipografo milanese, un uomo anziano. E lui lo affrontava, gli diceva di tutti i colori, su Stucchi, allora! Non posso ripetere certe frasi che lui diceva, ma insomma, quell'altro si scandalizzava, ma insomma tutto ciò, ecco, ci teneva. Poi avevamo trovato anche la maniera di intrattenerci, parlando un po' vicenda così a tutti, delle proprie vicende, della propria vita, così, per cercare di tenersi su. Ad ogni modo, lì si rimase 10 giorni circa a Innsbruck e l'esito fu quello purtroppo che noi speravamo che non fosse, cioè Mauthausen. Ci chiamarono, ci fecero firmare un registro di cui una pagina era coperta e io ebbi allora, ero ancora inesperto e non sapevo che cosa poteva costare l'azzardo, ma valendomi della lingua tedesca dissi cos'è che firmiamo. E quello mi dice, das interessiert nicht, questo non le interessa. E quindi chiuso, finito.
Scusa Franco, il campo lì di Innsbruck era una vecchia caserma? Dove
era? No, era proprio un campo costruito con quelle solite baracche, come quelle che, più o meno come quelle che abbiamo visto noi. E lì poi seppi dopo che era una specie di campo di punizione, così mi dissero, non lo so di preciso, ma così mi dissero, era certamente un campo di passaggio. E infatti, tra l'altro, un giorno mentre ci recavamo a prendere il cibo che ci davano da mangiare, andavamo fuori a prendercelo alla cucina, passammo davanti a una baracca dove c'erano delle donne ebree e queste ci chiamarono, ci dissero qualche cosa. Io purtroppo non ero lì davanti perché ero più avanti, ma dietro c'erano degli altri che si erano fermati proprio all'altezza di queste finestre e queste qui che, poverette, cercavano di incoraggiarci.
Ed erano italiane queste?
Italiane ebree.
Sì. C'erano altre nazionalità che tu ricordi?
Dunque, lì c'era una specie di capo, diciamo così, russo. E questo lo so perché lui venne più di una volta nella nostra baracca, e a un certo momento ci distribuì dei numeri. Il nostro nome era scomparso. E questo si prese il gusto, sapendo che io conoscevo il tedesco, di dirmi: questo è il tuo nuovo nome. Me lo disse in tedesco. Era un russo, non so se ucraino o che. Ed era lì con funzioni evidentemente di capo, perché girava nel campo, ecco. Ma del campo poi io non ho visto niente altro, perché era assolutamente silenzioso, proprio nel modo più assoluto, non si sentiva una voce. E non si vedeva nessuno, proprio anche quando poi, chiarita la nostra destinazione, aprirono le finestre, non si vedeva nessuno circolare, proprio assolutamente.
L'ubicazione più o meno ha dei riferimenti?
Sì, era una frazione di Innsbruck che si chiamava Reichenau, era il campo di Reichenau, ecco. Da lì fummo poi, alla fine di questi 10 giorni, trasportati di nuovo attraverso la città, assolutamente indifferente,
perché era giorno.
Era giorno, assolutamente indifferente, non ci degnavano di uno sguardo. Purtroppo devo pensare che fossero ormai abituati a questi spettacoli. Ci portarono alla ferrovia, dove ci misero di nuovo in 2 vagoni e lì ci spedirono. Il treno, dopo una certa attesa, partì e ci avviammo in una direzione che io, guardando un po' la luce del sole, eccetera, eccetera, avevo stimato essere verso nord-est, più est che nord. Infatti lo dissi ai miei compagni: ma secondo me andiamo in questa direzione. Si pensava di andare in Polonia, ma non c'era la possibilità di rendersi conto di dove eravamo, perché il paesaggio era tutto coperto da neve e praticamente non si vedevano villaggi. Per un lungo tratto di tempo non vedevamo assolutamente niente, fino a che a un certo momento, sempre dal finestrino del vagone bestiame, si vide una specie di sperone, una specie di montagna che molto molto lontana si figurava all'orizzonte. E allora vedevamo che ci avviavamo sempre in quella direzione, verso quella direzione.
Scusa un secondo, Franco.
Va bene.
Quindi c'era questo sperone e tu vedevi la montagna. Sì, si può andare.
Sì, e questo sperone che però non ci diceva ancora niente, ma insomma passarono delle ore, perché proprio ci abbiamo messo, il treno andava molto lentamente, era un treno merci, e finalmente si arrivò a una città.
Ecco, scusa Franco, il treno, quando tu parli di treno intendi sempre le carrozze carri bestiame?
Era un treno merci in cui erano inserite le nostre 2 vetture. Anche lì con manovra spinta l'avevano messe chiuse, scarre bestiame con il finestrino, con il filo spinato, eccetera, per evitare.
Le cose si erano chiuse anche dall'esterno.
Sì, erano chiuse dall'esterno, e lo so perché quando poi ci facevano scendere si sentivano che schiavacciavano, c'erano dei grossi lucchetti per cui erano chiuse dall'esterno, no?
Stima, in quanti eravate su ogni vagon?
Ma dipende, ma insomma complessivamente eravamo 100. Erano 2 vagoni, quindi se i vagoni erano uguali, cosa che sinceramente non ricordo, eravamo 50 e 50, ecco.
Gli avevano dato da bere, da mangiare?
Niente, però, a San Vittore ci avevano rifornito di cibo in maniera inverosimile, con del pane come noi non vedevamo da tempo. E io chiesi: ma come mai? E allora mi dissero, sempre uno di questi che giravano, che questo compito di fornire il vettovagliamento ce l'era assunto un industriale ignoto, che ci dava del pane bianco. Pane, insomma, non era proprio il pane bianco di oggi, evidentemente. Quindi noi ci siamo portati al seguito, avevamo ancora, siamo arrivati a Mauthausen che avevamo ancora un poco di questa roba.
Scusa se faccio ancora un salto indietro. Interrogatori, quante volte ti hanno interrogato e chi ti ha interrogato?
Interrogatori io non ne ho mai avuto, né io né altri. Ancora a Milano, prima di andare a finire a San Vittore, ci portarono al commissariato di Via Copernico. E lì successe un altro fatto strano, perché a un certo momento eravamo nel cortile, chiuso naturalmente, e mi sento chiamare, signor giudice, ed era un poliziotto. Dice, ma lei cosa fa qui? Dico, sono qui. Era uno che aveva partecipato a un'operazione in grande stile a cui avevo partecipato anch'io come giudice qui a Milano, mi aveva riconosciuto. Adesso, mi ha fatto gli auguri in una maniera poveretta, come dicevano, più nero che bianco, e lì finì. Dunque, lì fummo portati a gruppi di 10 dalla cortile in una stanza dove c'era un funzionario semisdraiato, proprio buttato giù, dietro una scrivania, che ci chiese nome, cognome, età, professione, luogo di nascita e basta.
Italiano questo?
Italiano, poliziotto, della polizia era. E dietro questo bravo uomo faceva bella mostra di sé appesa al muro, un bastone lungo così, appeso, che mi sembrava fatto di vimini ricoperto di pelle, proprio sono memorie che non si dimenticano. E mi fece impressione perché dissi, beh, questo non è uno strumento previsto anche in un commissario di pubblica sicurezza. Comunque lì, ecco, abbiamo avuto il primo incontro con gli SS, perché a un certo momento è arrivato un camioncino, quello stesso camioncino che ci aveva poi portato alla stazione, con le SS e con dei militi italiani. E lì, anche lì, a gruppi ci portarono a San Vittore.
Quindi, un'accusa a te non l'ha rivolta nessuno?
Mai da nessuna parte, né a me né agli altri, assolutamente niente. Siamo stati presi e mandati là, punto e basta. L'unico interrogatorio che mi hanno fatto è stato quello. Poi dopo, inutile parlarne, in campo anche lì, generalità, quelle robe lì e basta, niente altro, non c'era da pensare ad altro. Né tantomeno a interrogatori da parte delle SS.
È stato qui a Milano che è venuto quindi il passaggio dagli italiani alle SS.
Sì, sì, sì. Ti dirò che già all'arrivo al carcere di San Vittore, dal commissariato di via Copernico, arrivammo e ci ammassarono, eravamo tutti a gruppi lì, per presentarci di fronte all'ufficio matricola per la solita storia del nome e cognome. E io con un'incoscienza che dovevo semplicemente alla mia ancora inesperienza di quello che sarebbe successo, a un certo momento vidi un SS che era lì in piedi, a gambe larghe, e ci guardava. E io andai da lui e gli parlai in tedesco. E gli dissi, ma scusi, ma perché ci hanno portato qui? E quello mi rispose, ma io non lo so, voi siete a disposizione degli italiani. Questo, lo seppi poi dopo, era il famigerato Klemm. Era il capo delle SS che erano di servizio al carcere di San Vittore, di una ferocia unica. Una delle cose che lui si divertiva a fare nel carcere era di fare inginocchiare i prigionieri per terra e farli camminare a quattro gambe leccando il pavimento. Chiamava il gioco dei ranocchi. ne parla De Martino anche nel suo libricino, ed era un uomo di una ferocia non comune, insomma, lì le botte andavano.
A San Vittore ce n'era un altro con un cane.
Non lo so, perché
SS.
Poi... ma erano diversi, ecco. Però lì Clem era, per quanto ne so io, era il capo, era un graduato, non era un ufficiale, era un, doveva essere un sergente, un sottufficiale, era così. Ecco, questi sono stati i miei contatti, poi dopo riprendo la storia e si va avanti. E si arriva finalmente a Salisburgo. Lì lo sperone si era reso evidente, era la montagna dietro Salisburgo, e tra di noi c'era uno, che poveretto è rimasto lì, che era stato prigioniero di guerra della prima guerra mondiale a Mauthausen, perché allora già era stato destinato a campo di prigionia, ma di stile diverso, e lui quando vide, ma siamo a Salisburgo, dice, allora ci portano a Mauthausen, disse lui. Ed effettivamente fu così, perché da Salisburgo si sostò, non mi ricordo, un'ora, due o tre, lì in stazione. Poi il treno si avviò di nuovo finché arrivammo a San Valentin, dove c'era la derivazione per il trenino a un binario solo per Mauthausen. Lì sganciarono i vagoni e ci portarono fino a Mauthausen, dove arrivammo, ecco, e lì incontrammo i primi veri SS, intendo dire veri perché erano quelli proprio dei campi, erano quelli che avevano la Totenkopf, la testa da morto sopra il berretto, i quali ci accolsero con un mucchio di ingiurie. Adesso varangiamo noi, badogliani, traditori, ci avete tradito, e tanto per il saluto, al momento proprio in cui noi eravamo, rumorosamente armarono i fucili. E poi, inquadrati per cinque, ci avviarono su per la stradetta, che non è la strada di oggi di Mauthausen, che è asfaltata, era il terreno di terra battuta, e siccome aveva piovuto e pioveva ancora, era tutto un fango da non dirsi.
Quindi, era giorno quando siete arrivati?
Sì, siamo arrivati di giorno e sempre sul pomeriggio però, ecco. E quindi abbiamo intrapreso questa ascesa faticosa, infangati fin sopra i capelli, perché lì non si poteva, la strada era stretta, stavamo per cinque, dovevamo essere come l'uso sempre nel campo, e quindi si mettevano i piedi dove si dovevano mettere, perché non c'era altra la scelta. La situazione era anche tragica, perché tra di noi c'erano due, uno un vecchio ex mutilato di guerra che viaggiava col bastone che gli avevano portato via subito a Innsbruck appena arrivati. E poi peggio, c'era un altro, un giovane privo di una gamba, con le stampelle. E anche a lui, a Innsbruck, avevano già tolto le stampelle. Quindi questo poveretto dovette essere trasportato proprio a spalla, ci si alternava per portarlo su. E il percorso durò quasi un'ora, perché il percorso a piedi era lungo e poi faticoso per questa situazione. E finalmente ci arrestarono davanti a queste mura che noi vedevamo davanti a noi, il muro di Mauthausen, anzi ci fermarono prima dove c'erano delle baracche, e lì avevamo un momento di sosta. Poi ci portarono dentro e ci misero sulla destra dove c'è il muro del pianto, il cosiddetto muro del pianto. E lì rimanemmo, e lì fummo assaliti subito dai nostri compagni di prigionia, i capi, i capetti, che venivano per depredarci, sotto l'occhio vigile di un SS. Quindi tutto ciò andava a finire nelle mani degli SS, E cosa voglio? La maggior parte dice, vabbè, li davo perché tanto... Però qualcuno riuscì a nascondersi qualche cosa, tanto che ancora a Eden c'era ancora qualcuno che aveva una catenina così. Sai, forse se la infilavano in qualche parte, così, sistemi come quelli. Lì ci spogliarono completamente, ci fece entrare nella scaletta sotto, tolto tutti gli abiti completamente ed entrati nel locale docce che tu conosci molto bene. Lì ci aspettavano i barbieri e ci rasarono dalla testa ai piedi. Eravamo ridotti tutti i tagli, sfregi, perché quelli tagliavano giù senza guardare per il sottile. Quindi eravamo pieni di ferite così.
Cosa vuol dire nel 44 trovarsi, anche se un gruppo di uomini, tutti nudi, da quello giovane a quello anziano, eccetera?
Ma sai, ti dirò... Vuol dire niente, nel senso che ormai noi eravamo talmente presi dalla tragicità della situazione, per cui era indifferente. Ma mi ricordo però, ecco, vedi, mi fai venire in mente un particolare. Uno dei miei compagni di prigionia, che ritornò e mi regalò una bicicletta, poverino. Commerciava in bicicletta in via Tadino e lui mi disse: ma tu c'hai un gran bel corpo. Io ero giovane allora.
E avevi quanti anni avevi?
C'avevo 27-28 anni, così. Ecco, questo fatto, ma però per il resto cosa vuoi?
È un'altra cosa, Franco. Cosa vuol dire portare via tutto? Cosa significa?
Ma sai,
la fotografia, non so, anche le fotografie non potevi tenere nulla.
Nulla, 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 assolutamente niente, tutto.
Cioè una fotografia che niente, non ha un valore economico?
No, 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 niente, 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 niente. Ci spogliarono completamente nudi. Io mi ricordo che c'avevo un paio di scarpe bellissime, che mi aveva fatte un mio soldato. Io ero stato richiamato come ufficiale a Como, e uno dei miei soldati dice: ma sottotenente, gliele faccio io un bel paio di scarpe. Mi aveva fatto un paio di scarpe magnifiche, di quel tipo carro armato, che allora era una grande novità. Se ne sono andate anche quelle, c'aveva un cappotto bellissimo, il cappello, c'è tutto, tutto, tutto completamente spogliato, nudo, nudo, presto detto. Nudo e spelato, perché poi tutto rasato dalla testa ai piedi. Da lì poi a un certo momento ci portarono nel cortile e con degli zoccoli, una camicia, una mutanda e degli zoccoli che ci avevano fatto prendere da un mucchio buttato lì alla rinfusa in una di queste stanze. E lì ci aspettava Eric, che era il capoblocco della baracca 16 nel reparto di quarantena dove noi eravamo destinati ad andare. Questo Eric era un delinquente comune, naturalmente, c'aveva il triangolo verde, ma ebbe delle premure. Muovete, muovetevi, non state fermi, continuate a muovervi, se no vi viglia un accidente. E poi, di corsa, zoccolando rumorosamente, ci portò dentro il reparto della quarantena e dentro il blocco. E nel blocco ci aspettavano gli scrivani, perché ci presero di nuovo tutte le generalità, tutti i dati, tutti quei dati che già ci avevano, ma che insomma ce li ripresero tutti. E poi ci mandarono nello stanzone che era destinato alla nostra abitazione. E fu un grande sollievo, perché entrammo in questo stanzone e eravamo solo noi, 100. E quindi ci potevamo sdraiare per terra tranquillamente e riposare al coperto, e quindi era un senso di benessere veramente che provavamo dopo tutte queste fatiche. Questo durò poco, perché a un certo momento arrivarono altri prigionieri, dei russi e dei polacchi, e la situazione cominciò a diventare difficile, soprattutto per andare a dormire. Perché la situazione del dormire avveniva in questo modo. Venivano disposti per terra tutti in lunghe file dei pagliericci, e i prigionieri venivano fatti entrare, ma non potevano caricarsi perché sennò erano botte da orbi. Dovevano fermarsi alle estremità, due per ogni pagliericcio, due da una parte e due dall'altra. Tutti in piedi, in attesa del comando, buttatevi giù. Succedeva l'ira di Dio, perché non ci si stava. Ed era un continuo lamentarsi, ma tiro via il piede, insomma una cosa impossibile. Io, dopo pochi giorni, ebbi subito il beneficio della mia conoscenza del tedesco. In particolare, un piccolo inciso, sai come ho avuto la fortuna di imparare il tedesco? Perché un mio professore universitario, ebreo, che insegnava diritto canonico ed ecclesiastico, mi propose per una borsa di studio a Berlino, che mi fu concessa dalla facoltà, e io ho imparato il tedesco.
Perché tu sei stato a Berlino?
Io sono stato 9 mesi a Berlino.
In che anno questo?
1936, l'anno delle Olimpiadi, tra l'altro. Quindi ho visto Hitler, ho visto Göring, ho visto Goebbels, che ho visti tutti quei cerberi lì. Ecco. Quindi, ecco, la mia fortuna era il tedesco, perché a un certo momento saltò fuori Georg Goetze. Dunque, Georg Goetze era un delinquente comune anche lui. Non ho mai saputo bene che cosa avesse fatto. Comunque, era un bunascia, per dirla alla milanese. Non l'ho mai visto picchiare qualcuno. Mai, anche dopo che venne incaricato di funzioni di capo, perché tutti i tedeschi venivano tirati fuori, soprattutto i delinquenti comuni, i politici no, ma i delinquenti comuni erano tutti scelti per essere capi e roba del genere. Allora, questo qui, che aveva saputo della mia professione? Perché sopra la mia cartoncino c'era scritto. Io a via Copernico avevo dichiarato di essere magistrato e quindi dopo dico, se io cambio mi caricano di botte, e quindi figurava, lui era venuto a sapere che ero magistrato e forse meditava che questa mia funzione avrebbe potuto trovargli nel futuro, e quindi mi aiutò, e in quel periodo lì disastroso, con mia grande vergogna, dovevo andare a dormire con lui sopra un castello, era l'unico castello che c'era, e mi aveva preso con sé. Mi avvergogna nei confronti dei miei compagni, dico io, mica per lui, perché poveraccio era un bravo uomo, anche se non so cosa avesse commesso, ma era un bravo uomo. Quindi io ho cominciato già ad avvantaggiarmi in quella maniera, non solo. Ma sempre per questa mia conoscenza del tedesco, lui mi teneva nella baracca, quando cacciavano fuori tutti gli altri, per la pulizia, eccetera, per mettere a posto i materassi, per fare quei lavori lì. E anche questo era un enorme privilegio, perché eravamo in marzo e là nevicava ancora, un freddo tremendo, spaventoso, tanto che quelle volte che prima dell'inizio di questa situazione andavo fuori anch'io, ci mettevamo uno addosso all'altro, proprio stretti l'uno all'altro, per tenerci caldi, battendo i piedi, eccetera, eccetera. Ma lì ci tenevano 2 o 3 ore, perché a loro non costava niente questo. Quindi io avevo già questo grandissimo beneficio di essere sottratto al rigore e al freddo. E poi in genere tutti gli altri che c'erano lì avevano intrapreso a conoscermi, io ero diventato l'interprete ufficiale del gruppo italiano, e anche quando venivo a un SS, ein Dolmetscher, chiamavano un interprete, io dovevo presentarmi e io dovevo fare il traduttore di quello che veniva di volta in volta riferito. Ma non solo, ma anche nei confronti dei capi, ad eccetto di uno, io acquisii, non dirò familiarità mai, no, per carità, né l'avrei voluta, ma insomma ero accettato, tanto che io ebbi occasione di parlare anche con Eric, il capo blocco, il quale si confidò con me. Lui era da 12 anni in prigione, insomma tra campi di concentramento, prigione, anche lui non so che cosa avesse fatto. E una cosa tipica che lui mi disse è questa, dice, io non ho più visto la mia famiglia e non la rivedrò mai più, perché dopo quello che abbiamo sperimentato non ci lasciano vivi, ci ammazzano tutti. Un altro mi disse un'altra cosa, anche lui tedesco. Dice, se io riuscirò a uscire di qui, a essere libero, vorrò scrivere un libro intitolato Cultura, Civiltà. Ecco, beh, questi sono piccoli particolari della vita. Ecco, e lì non facevamo nulla, praticamente stavamo lì in attesa dell'appello che veniva fatto dentro la baracca, perché noi eravamo in quarantena, ma io ero tormentato dal dubbio che mio padre fosse stato arrestato anche lui. Infatti io so che lui la mattina successiva al mio arresto andò, e forse lì qualche persona caritatevole gli ha detto vada via, l'ha mandato via, perché era andato alla caserma del Savoia Cavalleria, dove in un primo momento ci avevano portato, proprio le prime ore. E invece no, per fortuna, ritrovai invece Brigada e Vacchini, che non erano partiti con noi, ma che erano partiti con un gruppo successivo, e che purtroppo, come ho detto, morirono entrambi. E lì passavamo la giornata. Io tra l'altro avevo trovato un giovane polacco, un giovane studioso, che volevo imparare l'italiano. E quindi mi ero messo con lui a parlargli, a cercare di insegnargli l'italiano. Questo si è ricordato di me, perché anche dopo che ero a Ebenze, in due occasioni mi fece pervenire i suoi saluti. Poi non ne ho saputo più niente, naturalmente, spero che si sia salvato. Era un giovane molto, molto educato, fine, si capiva, e lui aveva funzioni di aiuto scrivano lì nella baracca. Quindi probabilmente spero che si sia salvato, ecco. Un bel giorno ci dissero che dovevamo partire.
Scusa Franco, l'immatricolazione. Quando te l'hanno fatta lì a Mauthausen?
È il momento che siamo arrivati. Al momento in cui siamo arrivati dentro la baracca, trovammo 4 o 5 scrivani, ciascuno dei quali prendeva tutti i dati relativi, e faceva quei famosi cartoncini che erano la nostra carta di identità, che ci hanno seguito dappertutto, anche da morto, perché quando io accompagnavo poi i morti al crematorio, dovevo portare anche il cartoncino relativo. Ecco, un giorno ovviamente ci dissero che dovevamo partire.
Ancora,
no, per Italia.
Il tuo numero te lo ricordi?
57.576. 57.576.
E contestualmente al numero cosa ti hanno dato?
No. Mi hanno dato una piastrina, cioè quella dei dragoni di là. Sì, una piastrina su cui c'era inciso il numero e dovevamo tenerla al polso con un filo di ferro. Lui c'era fatto da cinturino poi, perché era diventato infermiere e quindi si era perfezionato. Ecco, questo era tutto.
Il non te l'hanno dato?
Sì, avevamo già. No, quando ci partimmo ci diedero la divisa nuova, proprio nuova di zecca, bella pulita, ecco, a strisce. E lì ci applicarono la striscia col triangolo rosso, l'iniziale IT e il numero. E in più questo braccialetto da portare al polso. Il numero inciso sopra una piastrina metallica tenuta ferma da un fil di ferro.
E poi il triangolo.
E poi la giacca con il triangolo, la striscia col triangolo e il numero 57.576. Ecco.
L'impatto quando sei arrivato all'interno di Mauthausen, avevate già la percezione per esempio del forno crematorio?
No, l'impatto fu tragico. Perché arrivamo, come vi ho detto, nel tardo pomeriggio, pioveva, e quindi entrando dal portone principale si arrivava sulla piazza dell'Appello, completamente deserta e lucida dalla pioggia. Quindi un senso di freddo, proprio di qualche cosa di... Cioè, non c'era niente che ti desse qualche incoraggiamento, però tutto freddo, silenzio assoluto, proprio un silenzio assoluto, non un'anima salvo quei due o tre che ci giravano intorno, e questo enorme spiazzo di cemento lucido per la pioggia. Sì, si vedeva a sinistra, c'erano delle baracche, la prima era quella dove c'erano le donne, il postribolo. Poi dopo c'erano delle altre invece per i prigionieri e poi più in là c'era il muro dell'entrata della quarantena e sulla destra invece c'erano degli edifici che erano in parte in legno ma in gran parte in muratura, con dei camini, ma noi ancora non sapevamo che cosa fossero, ecco. Poi ce l'hanno detto subito, si sentiva l'odore oltretutto della carne bruciata, era un odore tipico. Ecco, quindi l'impressione fu un'impressione durissima, ecco, durissima, perché non c'era niente che di incoraggiante a vedere lì dentro, proprio assolutamente niente.
Poi il giorno della partenza.
Ecco, il giorno della partenza ci hanno portato alla stazione.
Da Mauthausen alla stazione a piedi, sì.
Sì, a piedi, però era pulito, non pioveva, se... Era ormai il giorno 9 di aprile, era il giorno di Pasqua, ed era una bella giornata. E quindi tutti inquadrati scendemmo giù e ci misero dentro un treno. Ma un treno, vero treno, non un vagone bestiame, con i sedili, doveva essere di terza o qualche... E tanto noi, diciamo, sembravamo di andare a fare un viaggio di piacere. E con questo treno ci avviamo e passiamo diversi paesi, Wels, poi Munden, e a un certo momento ci trovammo a costeggiare un lago, che era il lago di Ebensee. Proprio la ferrovia corre lungo una delle rive di questo lago.
Scusa Franco, per prendere voi e portarvi in questo trasporto, hanno fatto una selezione che ti ricordi?
Sì, dunque ti dirò, ci fu una selezione, anzi, lì c'era qualcuno che si era interessato per me e volevano cercare di salvarmi, cioè, credendo di potermi salvare, per cui avevano detto... Ma facciamo in modo che il medico ti scarti, perché ci fu una visita, una visita pro forma proprio, facciamo in modo che il medico ti scarti e così non vai lì, perché la fama di Ebensee era spaventosa, era considerato come lo era effettivamente uno dei più duri campi, anche perché, diversamente da tanti altri, era sotto la diretta amministrazione e sorveglianza delle SS. Quindi lì era proprio, imperavano, era un'istituzione delle SS. Se non che questo non funzionò. Io rimasi tra gli ultimi, furono scartati due, che erano due giocatori di football, Valetti, che sono tornati tutti e due, sono tutti e due vivi, perché dovevano servire per fare la squadra di football del campo. Guardate cosa serviva. E loro rimasero, e io no. Quindi io mi riunii agli altri e quindi partì insieme agli altri, ecco. E quindi intraprendemmo questo viaggio, come dicevo, arrivamo lungo le coste, la costa del lago di Ebenze, paesaggio splendido, la giornata era meravigliosa. Tra l'altro durante il viaggio si ebbe l'occasione di vedere la popolazione vestita con i costumi tradizionali, perché era il giorno di Pasqua, gli uomini e le donne con i costumi nazionali che già giravano perché era il giorno festivo. E tutto questo faceva un certo piacere, perché era la vita in sostanza che si manifestava, anche se non per noi. E arrivavamo in fin dei conti a Ebenze. A Ebenze il treno si fermò un po' dopo la stazione, doveva essere un piano di smistamento. Lì ci fecero scendere, io lì mi arrabbiai con mio compagno di prigionia, era un avvocato, non ne faccio il nome, preferisco non farlo. Era un avvocato che si rese famoso perché lo chiamavano il corvo di Mauthausen, perché era un pessimista ad oltranza, sto poveretto. E questo qui, dovendo urinare, preoccupato di farsi vedere, mi urinò completamente sui calzoni. La cosa è grottesca pensare a questo, perché lì eravamo inconciati in modo tale che... Ma insomma, Cribbio, ma guarda cosa fai! Niente da fare. Vabbè, di lì poi, a piedi, ci portarono su al campo, per una strada, anche quella allora era tutta in terra battuta, e ci fecero entrare nel campo. Pioveva, tanto per cambiare. E lì si ebbe subito un esempio immediato di quella che era la nostra sorte. Perché lì venne Magnus, che era il capo interno del campo, delinquente comune anche lui, c'aveva un numero a tre cifre, quindi era un vecchione. Si mise a berciare contro di noi. E ordinò che noi trasportassimo del materiale che era accatastato lì sulla piazza dell'appello all'interno.
Subito,
sotto la pioggia battente. E con i capi e i capetti che seguivano col bastone e che lo adopravano. Quindi è inutile dire che dopo poco eravamo tutti fradici, completamente fradici. E allora cosa succedeva? Che qualcheduno, nei viottoli del campo, perché il campo era sistemato in un bosco di abeti, riuscivano a scappare e andavano a rifugiarsi nella baracca, dove c'era una stufa nel centro che non serviva a niente, ma insomma bene o male andavano là per... Ma tutto questo serviva poco, perché ogni tanto arrivava un capo, veniva lì, tastava se erano fradici o no, se non lo erano abbastanza, botte e fuori di nuovo a lavorare. E a un certo momento io, che ero proprio grondante, seguì l'esempio. E a me andò bene, perché quello lì che mi ha tastato ha visto che fradicio ero e mi ha lasciato lì. Ecco. Questo fu il nostro saluto all'arrivo a... Peraltro, l'accoglienza nella baracca fu il più umana possibile. Comandante, il capo della baracca, il capo blocco, era uno spagnolo, Hornet si chiamava, c'erano, come si chiamavano? insomma, un antifascista stragiurato, e quindi questo qui ci fece trovare subito una zuppa calda, zuppa quella lì, rape da foraggio, ma zuppa comunque calda, e quindi questo fu un grande benessere. Poi lui era una brava persona, insomma, il bastone non l'ho mai visto, l'ho visto dare qualche scappaccione e purtroppo lo doveva anche fare. Ma anche lui era uno dei 10.000 spagnoli che erano stati decimati proprio lì. E come tutti gli spagnoli aveva acquisito una posizione di rilievo, perché lui era capoblocco. E gli altri, moltissimi altri, che non erano molti perché erano morti tutti, erano barbieri, per lo più facevano il barbiere, perché era un modo per sottrarsi al lavoro, per stare nella baracca, eccetera. Ecco, e lì incominciamo la nostra vita di deportati, che incominciò abbastanza bene, grazie al famoso Georg Goetze, Giorgio, il quale, come tedesco, fu subito incaricato di una squadra che doveva portare pietre fuori del campo, si doveva uscire dal campo con un carrello, una decoville, e riportarla dentro cariche di pietre per fare il fondo di quella che avrebbe dovuta essere la piazza dell'appello, perché non era ancora, era un terreno tutto avvallato, fango, eccetera. E allora lui aveva preso questo comando e mi aveva detto proprio: prendi i tuoi compagni, falli venire con me. Io grido, perché così la gente crede così. Ma non ha mai picchiato nessuno, io non l'ho mai visto picchiare nessuno. Il Georg Goetze. E quindi, poi lui pretendeva: tu devi fare il mio interprete. Ma non neanche per idea, io lavoro con gli altri, faccio quello che faccio, fanno gli altri. E quindi facevamo questo lavoro. Questa decoville, lui era un assoluto inesperto, perché di quella, comunque avevamo montato bene o male questa decoville, si usciva ogni volta dal campo, davanti all'SS, annunciando il numero, eccetera, eccetera, e si andava 300 metri più avanti dove c'erano questi frantumi di pietre, lì li caricavamo nei carrelli, li portavamo indietro e avanti e indietro, questo era il lavoro. In quel periodo lì io mi ammalai, avevo la febbre e sì, non stavo bene, probabilmente era una infiltrazione polmonare come poi pare che abbiano riscontrato. E lì intervennero i miei compagni, Dragoni e C, che sai cosa fecero? Noi lavoravamo sulla piazza dell'Appello, e sulla piazza dell'Appello c'erano da un lato delle baracche che erano a 15 o 20 metri dal filo spinato, e poi basta. Allora mi portavano dietro queste baracche, dal lato dove c'era il filo spinato. Aprivano una delle finestre delle baracche che era piena di balle e di paglia e mi infilavano lì dentro. E io stavo lì, fino a che poi venivano a riprendermi, dopo aver guardato in giro che non ci fosse nessuno, mi tiravano fuori e io ritornavo con loro. Ma intanto io dovevo andare avanti, perché farsi visitare era anche un rischio, perché si poteva essere spediti subito. E lì intervenne anche lì la fortuna. Al momento in cui noi arrivamo nella baracca, che era il numero, non mi ricordo il numero, non fa niente, quella di Hornet, ci ammassarono tutti nella prima stube, erano divisi in due stanze, e fecero l'appello uno per uno, chiamando il numero. Dopodiché si passava dalla porta dall'altra parte e lì si faceva quel che si voleva. Al momento in cui arrivo io, che ero come gli altri, rasato, col pensiero, lo scrivano, che era un lussemburghese, mi chiese in francese, Dio sa perché, che professione facevo. E E io, Dio sa perché, guarda cosa gli ho risposto in tedesco. Ma gli ho risposto in tedesco dicendogli una bugia. Risposi, ich bin Buchhalter, faccio il ragioniere. Quello mi guarda e dice, come mai, ti parlo in francese e tu mi rispondi in tedesco. E io dissi, beh, conosco tutti e due. Allora quello guarda il mio cartoncino, fa una gran risata e fa ha 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 ha. Dice, tu non sei un ragioniere, sei uno Staatsanwalt, che corrisponde al pubblico ministero. Io ero stato zitto perché avevo visto che c'era lì una sfilza di triangoli verdi e dico, se io vado a dire che sono un magistrato, qui mi conciano subito per le feste. E infatti successe l'ira di Dio. Oh, adesso vedrai cosa vuol dire prendere i poveracci e mandarli in galera, qui e là. Pensa che non giudice, ero Staatsanwalt, proprio pubblico ministero. Chi mi ha salvato è stato ancora il Georg Goetze, che è venuto avanti con la sua autorità di Berufsverbrecher, delinquente professionale, ha detto, no, questo lo conosco io, una persona da bene, e poi non ha mai fatto il giudice penale, che era vero, allora ero al civile. Sai che non mi ha più toccato nessuno? Per quel motivo lì, per altri motivi sì, ma sotto quel profilo lì non ho avuto più nessun fastidio. Comunque, io vado nell'altra stanza e mi viene incontro un perticone tedesco che mi dice, dice, tu parli tedesco. E io allora lì mi sono fatto furbo, dico, guarda, io parlo ancora meglio l'inglese. Colpi e lo ammazzò. E rimase lì. Io poi tornai dopo a rivederlo, così per... Come senso di omaggio, poveretto. Non sapevo neanche come si chiamasse, chi fosse, doveva essere un romano giù di lì. E quello è stato il primo veramente grave episodio di violenza, ne avevo già viste, bastonature, per carità, quella era. Altro che. Ma guarda, tanto per cominciare, subito all'inizio, quando ero lì nella baracca, appena arrivato, la mattina si doveva andare a lavarsi e io mi sbrigavo a preparare il mio letto apposta per andare fuori a lavare e lì c'era un altro spagnolo, perché il capoblocco era spagnolo, che era uno Stubedienst, che mi disse portami a vedere il tuo letto e io lo portai e quello mi disse hai fatto bene questo e giù botte con il tubo di gomma, era un pretesto perché il letto era perfettamente a posto. Comunque, questo è uno, poi ne ho avuti tanti altri, per carità, sberle che mi tiravano giù da una parte e tiravano giù dall'altra. Sì, mi capitava ancora proprio una volta, mentre ero ancora aiuto scrivano, che ci fu il capo della Waschraum, dove c'erano le docce, eccetera, che mi aveva chiamato per fare dei lavori insieme agli altri aiuti scrivani. Io dovevo andare ad accompagnare gli ammalati. E a un certo momento glielo dissi, dico, ma io devo andare a fare questo. Come risposta mi diede una sberla tremenda che mi buttò per terra. Io mi rialzai e mi diede un'altra sberla dall'altra parte che mi buttò per terra dall'altra parte. Io lì azzardai, e mi azzardai di grosso, perché me ne andai e andai dal mio capoblocco, quel polacco, il quale evidentemente lusingato perché mi ero rivolto a lui, e gli dissi, guarda che è successo questo e questo, io devo andare qui, cosa devo fare? E lui dice, tu vai a accompagnare gli ammalati. So che l'altro era andato lì a protestare, lui l'ha liquidato e finì lì la storia, ma questo è uno dei tanti, poi potrei raccontartene tanti altri di cose tormentose, quella volta che mi presero sempre, perché ogni tanto anche come aiuti scrivani ci facevano lavorare a scaricare dei sacchi di cemento per portarli sul luogo del lavoro. E me lo mettevano sulle spalle così, 50 kg. Ma sai, 50 kg non è una persona. E con questi io dovevo fare un certo percorso e poi salire una scala fatta a malapena così il terriccio, col rischio di farli cadere. Farli cadere voleva dire sabotage e quindi morte. Ecco, questo per esempio è un altro degli episodi che ho vissuto, ma potrei raccontartene un'infinità di questi, perché finché non sono arrivato ad essere vero e proprio scrivano, io sono sempre stato alla mercé di tutti, perché
non sei mai andato?
Sì, sono andato anche, ma poche volte. Per fortuna o per disgrazia, non lo so, poche volte ci sono andato. Come sono andato a Steinbrück, giù, ma sempre occasionalmente, perché dopo quei primi 4-5 mesi, quando io fui poi nominato aiuto scrivano, la mia situazione era ancora precaria, ma era migliorata, nel senso che io c'avevo quel mio lavoro e bene o male ero tutelato dallo scrivano, ecco, capisci? Ma però ogni tanto prendevano tutti e via. Una volta, per esempio, e quella fu la scoperta di un capoblocco, aveva nevicato, era l'inverno del 45, non c'era più di un metro di neve, e allora questo qui diede disposizione che tutti gli aiuti scrivani andassero sui tetti delle baracche a tirar giù la neve. E quindi io dovetti insieme agli altri arrampicarmi di sopra al rischio di scivolare oltretutto e far scivolare la neve, perché dice che c'era pericolo che sfondassero le baracche. Ecco, sai, di queste storie potrei dirtene
anche. Tanto rispetto al paese.
No, era dislocato a qualche chilometro di distanza, 3 o 4 chilometri, insomma, circa, dal campo, da alcuni punti del campo si riusciva a vedere qualche casa del paese, ecco.
Ecco, poi tu da aiuto scrivano?
Beh, da aiuto scrivano, quando arrivò un trasporto di ebrei ungheresi, sì, che erano tutti ancora in buone condizioni fisiche.
Trasporto che arrivava da dove?
Non lo so. Fui incaricato di occupare una nuova baracca e di occuparmi come scrivano questa volta. E quindi io mi trovai con questi. E ti dirò, all'inizio mi trovai un po' a disagio, nel senso che loro, poveretti, bisogna rendersi conto di quello, mi consideravano uno dei capi da trattare con rispetto e mi chiamavano Herr Scheiba. Io mi arrabbiavo, gli dicevo no, io sono come voi, e poi riuscii a farglielo capire, per cui ruppi questa specie, poveretti, era la conseguenza delle persecuzioni avute nei secoli. Ed erano un gruppo che era ancora abbastanza sano fisicamente, ma lì ebbi un altro esempio tragico. Il mio primo capoblocco era uno polacco, si chiamava Zakrowski, era come gli altri. Lo manifestò una volta che venne nella baracca a dirmi, dice, un ebreo mi ha aggredito, e mi disse che quello lì, il tale. E io gli dissi, no, guarda, quello lì ha il fratello che è qui. E il fratello mi ha detto che è un po' tocco nella testa. Gli avrà gesticolato davanti alle mani così, non voleva aggredirti, è un po' matto. No. Io poi dovetti andarmene via nella Scheifstube per preparare l'appello. Quando tornai, trovai che c'era una macchia di sangue nella baracca, nella stanza dove io stavo. Io vivevo con il capoblocco, in una stanzetta ricavata, e stavano lavandolo. E dico, ma cos'è successo? Dice, quello lì ha chiamato gli altri capiblocco polacchi e hanno caricato di botte questo poveretto e gli hanno frattumato la mascella, per cui fu portato all'infermeria dove morì, perché io non ero certo in grado di rimetterglielo a posto. E mi ricordo il fratello che piangeva disperato e mi disse, ma non ho fatto niente. La cosa è più complicata. Perché No, 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 quello è un altro episodio, un altro episodio. Ecco, sì, ma era, io l'ho detto, dico, guarda che l'ho detto al capoblocco, ma non ha voluto intenderlo, ecco. Questo è uno dei tanti episodi, ma ne ho avuti altri che forse non ho neanche scritti nel mio libro. A un certo momento, sempre come scrivano, io ero ormai in un'altra baracca e mi capitò che c'era uno che non so che cosa diavolo avesse fatto. E allora il capoblocco diede ordine che fosse messo nella squadra dello Zigeuner. Lo Zigeuner era uno zingaro di una ferocia non comune, proprio feroce. Istintivamente lo faceva, io credo, per suo piacere. Massacrava tutti. E questo qui ritornò la sera da questa squadra, lavoravano alla Kläranlage, cioè la fognatura. Dovevano preparare la fognatura del campo. E ritornò ridotto a pezzi. Questo andò dal capoblocco e gli disse... Prima di tutto gli chiese 10 sigarette di compenso per l'opera prestata. E poi gli disse che, insomma, lui aveva cercato di accopparlo, ma non c'era riuscito perché a un certo momento erano intervenuti i civili e l'avevano bloccato. Anche questo fu mandato poi all'infermeria dove morì, anche quello. Questo è un altro dei tanti episodi che proprio ho visto con i miei occhi, ecco. Questo disgraziato ebbe il coraggio di chiedere le 10 sigarette anche a me, come scrivano, ma io gliele rifiutai naturalmente, a parte che non ce le avevo neanche, ma gliele rifiutai.
Heidegger c'era in funzione un forno crematorio anche a Heidegger.
Dunque a un certo momento istituirono il forno crematorio, prima i morti venivano messi in delle casse grezze e portati a Mauthausen per essere bruciati. Poi a un certo momento, aumentata la mortalità, costituirono il forno crematorio. E era un forno crematorio in cui c'era anche una cella che avrebbe potuto anche servire come camera gas, però non fu mai adoperata. Questo mi risulta di preciso che non ce n'era bisogno, del resto perché morivano in tanti che non ce n'era bisogno. Ma era un forno crematorio a capacità ridotta perché... Mi pare che ne potesse portare, 3 cadaveri per volta, uno sopra l'altro, li mettevano dentro, poi bruciavano e ci mettevano un bel po' di tempo, insomma. Per cui lo smaltimento era molto lento. Ed infatti, quando poi ci fu la moria generale, quella di migliaia di morti al giorno, dovettero scavare 2 fosse comuni, perché il forno non ce la faceva più proprio.
Parlate di trasporti prima, c'era quindi degli ungheresi, poi è venuto un altro trasporto.
No? E ne sono venuti diversi, più di uno, ma quello che fu clamoroso fu quello, l'epoca esatta era l'inverno ancora, perché c'era ancora la neve e mi ricordo che, o meglio, l'inverno almeno di quella zona lì, doveva essere tra febbraio e marzo, erano partiti 3.000 dal campo di Gross-Rosen in Polonia e con un viaggio lunghissimo in vagoni bestiame scoperti, per cui avevano viaggiato portandosi dietro i morti, gli ammalati e tutti. Arrivarono al campo in gruppi di 100, perché sempre era così, il sistema era dividere in gruppi di 100 per facilitare la conta, e entrarono nel campo e furono portati immediatamente in uno spazio che era dietro le infermerie, c'era ancora uno spazio libero, diciamo, non occupato da baracche, era coperto di neve, e furono lasciati lì. Loro arrivarono nel tardo pomeriggio e furono lasciati lì tutta la notte. Il giorno successivo, a gruppi, spogliati completamente, anche loro, furono avviati alla baracca della, chiamiamola, della doccia, della disinfezione, così, nudi. E di lì venivano avviati a 4 blocchi, di cui uno era il mio. Erano stati sgomberati completamente, perché l'SS, che era Ganz allora, voleva che fossero tra di loro. capiblocco, tutti dovevano essere tra di loro. Io rimasi in questa baracca insieme agli altri tre delle altre tre baracche perché dovevo istruire il mio successore, che poi è venuto anche qui in Italia, a Milano, si chiamava Hausler, è morto, poveretto, ma è morto libero, per fortuna sua. E lui era destinato a sostituirmi, ma intanto io per un 15 o 20 giorni, forse più, sono rimasto insieme a loro. E lì era una cosa micidiale, poveretti, perché... ma non tanto da me. Perché cosa era successo? Che tutti quelli che erano in condizioni spaventose, ridotti proprio a pezzi, noi li chiamavamo musulmani, li chiamavamo, erano stati avviati alla quarta baracca e messi lì dentro. Una puzza di cancrena che non ti dico, tutto fradicio. Lo scrivano, che era un bravo giovane, era lì, e mi ricordo che una volta nella Schreibstube, durante la preparazione dell'appello, arrivò Ganz, il capo SS, il quale si rivolse e disse, chiese al capo dello scrivano del blocco, era, mi pare fosse il 27, e gli chiese, come vanno queste morti? E lui disse, ne muoiono molti, molti, molti al giorno. E allora lui disse, testuali, perché quelle le ho scritte nel mio libro, perché ce l'ho qui. Good, sehr gut, abbasciate, der Ofen kann nicht mehr schaffen. Disse, peccato, che il forno non ce la fa più. E infatti fu l'epoca in cui poi furono scavate quelle fosse, perché, come ti ho detto, passavano tutti i giorni davanti a me le slitte, c'era ancora la neve, cariche di cadaveri. Ma quello che lui aveva ordinato era anche un'altra cosa. Siccome c'era una puzza tremenda di cancrena nella baracca, lui aveva ordinato che fossero tolte tutte le finestre. Per cui erano al coperto, nel senso che non ci pioveva, però al freddo gelato. Non solo, ma quelli che potevano stare in piedi dovevano stare per parecchie ore della giornata inquadrati davanti alla baracca sul vialetto. E io mi ricordo che passando di lì, li vedevo lì, questi poveretti che tremavano, eccetera. Ecco, questo era il Ganz. Poi, vabbè, cosa vuoi? Io potrei andare avanti per delle ore a raccontare quello che...
La liberazione.
La liberazione. Ah, dunque, ti dico, io a un certo momento... faccio un passo indietro, quando ci fu questo sistema degli ebrei, eccetera, io dissi no, non voglio più avere incarichi. Allora con lo scrivano, che era questo lussemburghese con quale si poteva parlare, gli dissi, senti, io non voglio più fare lo scrivano, mandami dove vuoi, ma mandami... E allora lui mi affidò come aiuto scrivano di un altro scrivano che era uno dei due altri giudici del campo, era un giudice polacco, si chiamava Tadeusz Wesołowski, era uno stangone alto, un uomo colto, educato, eccetera, e lui era lo scrivano di una baracca. Quindi io andai lì come aiuto scrivano di questo, praticamente facevo poco o niente, insomma, ecco, quindi mi ero ormai un po' sistemato. Ma alla fine... io dissi, no, io mi voglio fare ricoverare. E allora andai all'infermeria e andai dal dottor Debris, francese, che non si chiamava Debris, ma si chiamava Dreyfus. Era ebreo ed era riuscito a nasconderlo perché era stato arrestato come partigiano. E gli dissi, senti Debris, io tante volte ti ho portato qui dei miei compagni, ti portai Dragoni, per esempio, che mi venne da me conciato, me lo portai e gli dissi, senti, guarda, questa è una brava persona, vedi, se poi io l'ha ricoverato, poi lui divenne infermiere, Dragoni. E a Debris dissi, senti, io non me la sento più di stare lì in quell'ambiente, perché poi ero mal visto dai polacchi, dai russi, eccetera. Allora mi trovò una pleuritis sicca, che a quell'epoca non avevo, e mi ricoverò nella stanza dell'infermeria, il cui capostanza... chi era? era Georg Goethe, Giorgio Goethe. Che fino, non ti dico, quindi. E lì venne a prendermi, faceva, ma io guarda che cammino, no, devi fare, devi star male. Insomma, mi portò nella mia cuccetta e lì sono rimasto fino alla liberazione, e vengo alla liberazione. Il giorno era il 5 maggio, no, adesso confondo, no, il 5 maggio è stato a Mauthausen, vero? Allora è stato il giorno dopo, 6, e un gran frastuono, io ero nella infermeria, lì, fracasso, rumoreggiare da lontano, perché l'infermeria era al lato opposto dell'ingresso, il campo era lungo quasi un chilometro, 800 metri circa, 900, ti sentiva urlare, eccetera. Gli americani. Vabbè, allora amen. Sono arrivati gli americani, lì si sparge la voce, incominciò a arrivare lo scrivano dell'infermeria, che venne ad annunciare che il capoblocco della infermeria era stato ammazzato, perché l'avevano ammazzato i prigionieri, perché era stata una carogna tremenda, che come lo era anche durante quel periodo lì, e tra l'altro l'aveva picchiato questo scrivano, ne aveva fatti tutti i colori, e questo venne in giro dappertutto a raccontare che quello era morto, Otto è morto, gli americani siamo qui adesso, eccetera, eccetera. Ecco, da lì c'è stata la liberazione. La liberazione è successo l'ira di Dio, perché è successo che si sono buttati prima di tutto all'assalto dei magazzini vigneri, per cui portavano via tutto, quello che c'era, la farina dentro il cappello per esempio, per cui si vedevi per il campo strisce di farina per terra, perché proprio la seminavano così, ecco, gente che poi è morta per indigestioni fatte mangiando la farina cruda, Dio lo sa cosa facevano, insomma erano in condizioni veramente tremende. Io un giorno dopo, dici, beh, adesso me ne vado fuori anch'io, voglio andare anch'io a vedere che cos'è. E così andai e constatai quello che c'era da constatare, che diversi li avevano accoppati in 4-4-8. C'era un grande bacino che doveva, penso, servire in caso di incendio, abbastanza profondo, dove c'erano 3 o 4 cadaveri sul fondo che li avevano sistemati in 4-4-8. Sempre in quell'epoca lì vidi un giorno sempre trasportare davanti alla baracca dove mi trovavo uno trascinato per i piedi, erano due uomini che trascinavano un terzo per i piedi, e dissi, ma chi è quello lì? E mi dissero, è lo zingaro, lo zigoina, e ti confesso che non ho provato nessuna pietà. L'hanno ammazzato a botte proprio, e lo portavano al crematorio, perché quello ne aveva ammazzati un'infinità, proprio con le sue mani. E proprio ho questa sensazione di non aver provato proprio niente. Dico, no, è giusto così. Tragico che fosse, era giusto così. Non poteva essere diversamente. Una sensazione analoga, ma non in condizioni così tragiche, l'ho avuta un giorno, sempre dopo ormai la liberazione, in cui incontrai il capo campo numero 2, parlo sempre dei prigionieri, non di quelli esterni, che era Lorenz, un altro, quello era quello che faceva le esecuzioni, impiccava, era addetto alle impiccagioni, pubbliche nel senso disposte, anche private, perché uno per esempio lo impiccò attaccandolo a un abete, davanti alla mia baracca, era uno che era scappato, era un delinquente comune che non so cosa dire, solo avesse fatto, era andato a rifugiarsi nella fossa della latrina, poi l'avevano trovato, lui l'ha preso, l'ha postato lì, l'hanno portato in cima su una scala, gli ha messo il capo e il collo, tutta la scala è rimasto lì appeso. E allora mi ricordo che infatti venne l'SS a vedere Ganz, e questo Lorenz gli disse, der Vogel ist da, l'uccellino è qui, ed era là appeso, e rimase lì per tutta la giornata perché doveva servire di esempio per gli altri. Ecco, incontrai questo Lorenz dopo la liberazione, seguito da un guardiaspalle, perché c'aveva ben motivi per temere. E lui mi conosceva bene perché era uno scrivano ed ero in quella parte del campo che era un po' affidata a lui, ecco. E allora in tono cordiale mi chiese, ah, cosa fai, cosa stai? E io gli risposi molto freddamente. Poi c'era con me un mio compagno di prigionia e gli dissi anche lì, senza nessuno proprio rimorso né niente, dico, avrei preferito vederlo morto. Ecco, queste sono piccole pennellate, se vuoi, ecco, ma rispecchiano poi quella che era la nostra situazione, la nostra sensazione. Eravamo sotto certi profili diventati insensibili. Ti dirò, per esempio, che quando raccontai al mio scrivano Conrad, agli inizi, il primo episodio, quello di uccisione del poveretto, e io glielo andai a raccontare, proprio smarrito, dico, ma pensa, ma sai cosa hanno fatto? E lo trovai, non dirò freddo e calmo, no, ma... E dice, sai, purtroppo nel campo succedono queste ed altre cose. Si era creata, insomma, una mentalità per cui vedere ammazzare uno era una cosa normale, come vederlo soggetto a torture. Per esempio, mi ricordo di aver visto uno, non so cosa avesse fatto, con le mani legate dietro la schiena e appeso con le braccia dietro, che voleva dire lussazione completa degli arti, in modo irrimediabile. Oppure altro, c'era una specie di casottino di questa larghezza, più o meno un metro, neanche meno un metro, dove mettevano dentro il prigioniero, chiudevano, e questo doveva star lì, non poteva sedersi perché non c'era spazio, pioggia, neve, gelo, freddo, caldo, eccetera, per lo più si afflosciavano e morivano lì dentro, ecco. Queste erano dei sistemi previsti, proprio previsti, perché l'avevano costruito apposta questa baracchetta qui. Ecco, come ho visto quell'altro, lo sapevo già che lo facevano, quel lavoro lì, ma l'ho visto con i miei occhi, proprio questo poveretto appeso con le braccia dietro, conciato in quella maniera che puoi immaginarti.
Franco, che cos'è un lag?
Ma senti, è difficile esprimersi. Un lagar, nella sua etimologia, vuol dire un campo, è una zona circoscritta da un filo spinato, con dentro delle baracche, in cui stanno i deportati, gli Häftlinge. Ma questo è niente, è un luogo di perdizione, dove non esiste più nulla, non esiste più nessuna morale, nessun principio valido, nessun principio di diritto, di tutela dell'uomo, niente. Si compie qualsiasi cosa pur di salvare la pelle. Guarda, devo dirlo con dolore anche tra i miei compagni ci sono stati dei casi di cannibalismo. L'ho constatato io dentro la mia baracca. A uno gli avevano tagliato un pezzo di carne da un gluteo. Era morto. Cose di questo genere. Per il mangiare si faceva qualsiasi cosa. Si vendeva anche l'anima, ammesso che avesse un'importanza. E poi tra l'altro lì non c'era... inutile dirlo, lo stesso Conrad, che era un prete, io non l'ho mai visto pregare, ma l'ho visto molte volte chiuso in sé così, e ho pensato, adesso sta pregando mentalmente, ecco. Ma non c'era nessun ausilio, qualcheduno che ti desse una mano a dirti no, fatti coraggio, così, mancava assolutamente. Era un luogo spietato, proprio un luogo spietato assolutamente, e affidato a persone spietate che lo facevano per salvare la loro pelle, se vuoi. Tutti i capi tedeschi, tutti questi capi e capetti sotto capi, era tutta gente che in fin dei conti si prestava a fare qualsiasi cosa, per che cosa? Per portare la pelle a casa. Triste, ma è così. Quindi ecco, il quadro È difficile descriverlo, è un quadro che più nero non lo si può descrivere, assolutamente.
Dopo la liberazione, peripezie per ritornare a casa?
Lì peripezie no, nel senso che lì ci siamo trovati in una situazione, il gruppetto di quelli che erano ancora abbastanza validi, tra cui ero anch'io, c'era Enzo Ferrari e altri miei compagni, c'era Dragoni, e avevamo detto, appena si liberano andiamo, scappiamo. Poi io, conoscendo il tedesco, ero in grado di muovermi, se non che a un certo momento abbiamo guardato intorno, abbiamo visto i nostri compagni, ignoranti, poveretti, senza una conoscenza della lingua, ammalati, ridotti a pelle e ossa, e abbiamo detto, no, questi non li possiamo lasciare qui. E allora abbiamo deciso, salvo qualcuno che se n'è andato per conto suo, vabbè, tra cui il nipote di Carlo Scorza, a cui avevamo affidato tra l'altro una cassettina di medicinali. E allora organizzammo una baracca per conto nostro. Prendemmo una delle varie baracche, la ripulimmo, eccetera, e tutti quelli che non sapevano dove andare venivano lì, e c'erano quindi un gruppo notevole di italiani, divisi in due categorie, quelli che erano ancora in grado di muoversi, che facevano la loro vita, tranquilli, avanti e indietro, nel campo, dove volevano, insomma, nei limiti della libertà che era concessa. E poi un altro reparto invece in cui c'erano quelli che non erano malati, ma non avevano bisogno però di cure vere e proprie, per cui c'era ormai l'ospedaletto americano che li ricoverava. E lì ci eravamo organizzati. C'era Enzo Ferrari che faceva il cuoco e i viveri li andavamo a prendere al magazzino. Passo indietro. Il comandante del campo americano, non quello che ci ha liberato, perché quello è andato via, che si chiamava Captain Sheehan, era rimasto lì a comandare i reparti, tutta la zona militarizzata che comprendeva anche gli ospedaletti. Allora, appena seppe che c'erano tre giudici, rispetto estremo della giurisdizione nei paesi anglosassoni, li mandò a chiamare e diede a ciascuno un incarico. Uno che era Vesolovsky tedesco, non mi ricordo che incarico gli era. All'altro gli diede l'incarico dei ragazzi. C'era una baracca di ragazzini, no?
Ecco, c'erano dei bambini.
Sì, 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 c'era. Addirittura erano tutti in una baracca. E servivano, quando non servivano per altri scopi ignobili, di cui usufruivo nei capi, e lavoravano nelle baracche a fare pulizia, facevano quello che si chiamava lo Stubedienst, il lavoro di stanza, insomma, ecco. Ma non tutti, perché erano parecchi, erano tanti che c'era una baracca completa. E allora uno di questi tre giudici fu nominato, incaricato di dirigere. Io fui incaricato dal Captain Sheehan, virtù della conoscenza dell'inglese, al magazzino viveri. Quindi il magazzino viveri mi veniva rifornito giornalmente dal basso, perché gli americani andavano, requisivano, portavano sul materiale, e io poi tutte le mattine ricevevo i vari gruppi, i delegati dei vari gruppi che mi dicevano tanti presenti, e distribuivo quello che c'avevo di volta in volta. Davola il cibo, che poi se lo preparavano loro, ciascuna baracca se lo preparava per conto proprio. Infatti anche noi, e c'era Enzo Ferrari che faceva da mangiare, e li mangiavano, e mangiavano bene, perché insomma lì non si risparmiava. Io quello che avevo lo davo regolarmente. E lì, ecco, questo è stato il primo periodo di liberazione ancora sul campo, che si è protratto per un mese buono, in attesa cioè del trasbordo, veramente.
Sì.
Del trasbordo a Innsbruck. Ma
andare avanti.
Sì, questo trasbordo avvenne poi per mezzo di camion americani. E lì ci fu un'altra tragedia nell'insieme delle tragedie. Perché? Perché purtroppo quelli che erano ammalati non potevano essere trasportati. E fu estremamente difficile far comprendere a questi che dovevano rimanere lì nel loro interesse per essere curati. E ricordo che ci fu uno che non ci fu verso di tenerlo, scappò. Arrivò sulla piazza della Pella dove c'erano già questi camion carichi, si fece issare anche lui il camion e arrivò a Salisburgo, dove facemmo sosta. A Salisburgo fu ricoverato e morì, perché era ridotto in condizioni tali. Prima di andarmene, io feci il giro di tutte le infermerie per trovare tutti. E mi ricordo che andai, un'altra cosa che non dimenticherò mai, in un reparto, in una baracca che era degli infettivi, trovai il maestrino, era un maestro di Sesto San Giovanni. Adesso mi sfugge il nome, purtroppo, la memoria. Ed era ridotto e gli portai qualche cosa, non so, ma era ridotto, infatti morì lì poi, di tubercolosi. E andai in giro per vedere, a chiedere a questi infermieri americani se c'era qualcheduno che poteva ancora venire via. E qualcheduno gli dicevano sì, ecco quello, quello, quello. E allora tutti questi poveretti, tutti contenti, si pigliavano il loro straccetto e venivano lì e li portavano a Salisburgo. Da lì a Salisburgo ci misero in una caserma dove rimanemmo praticamente 2 o 3 giorni.
Facevo il Sentiero Nazionale?
No, era arrivato prima una delegazione francese, c'era stata insieme agli americani, poco tempo dopo. C'ho anzi delle fotografie di quei tre che erano lì. Ma praticamente fecero tutto gli americani lì.
Però a Salisburgo c'era...
No, a Salisburgo c'era Monsignor Bicchierai. Monsignor Bicchierai. E lì avvenne un fatto che io di cui non ho parlato, ma posso parlarne senza far nomi.
Scusa.
Dunque, devo fare un piccolo passo indietro. Lì a Ebenze con noi c'era un nostro compagno, di cui non intendo assolutamente fare il nome, che era certamente un antifascista, ma che era uno strano tipo, veramente. Usando strano uso un termine eufemistico. Riuscì brillantemente a venirne fuori, fino a un certo punto, perché raccontava un mucchio di storie. Lui raccontava, per esempio, di essere un capitano di corvetta e vantava questa sua posizione nei confronti degli ufficiali delle SS, cioè soprattutto del medico, ufficiale medico, che abboccavano, perché lì uno diceva di essere il Padre Eterno e chi gli diceva di no. E lui raccontava questa storia, c'aveva anche il taglio un po' del militare, cos'è. Poi dopo la liberazione venne una sera nella baracca dove viveva insieme a noi, quella che avevamo istituito, a dirci: ho sentito la radio italiana, sono stato promosso contrammiraglio. Inutile dire che erano tutte balle. Io ne ho avuto poi una piena conferma assoluta, nel senso che fu ricoverato questo poveretto dopo rientrato in Italia, perché affetto da tubercolosi fulminante, infatti morì in poco tempo, in un sanatorio dove c'erano tra l'altro altri ufficiali, tra cui 2 ufficiali di marina, ma c'era soprattutto un mio compagno di liceo, che era stato proprio mio compagno di liceo, avvocato, anche lui è ammalato di tubercolosi, e lui mi raccontò questa storia, che anche lì, questo disgraziato, che non si può dire altro, continuava in questa leggenda, raccontando di essere un ufficiale, faceva ufficiali al rapporto perché era il più alto in grado, li convocava e faceva prediche, cose di questo genere. Ma capirai, lì c'erano, come vi ho detto, due ufficiali di marina, lì si conoscono tutti. Questi hanno detto, ma questo chi è? Hanno chiesto informazioni e hanno scoperto che non era neanche marinaio. Il risultato fu che fu cacciato via da questo sanatorio, che era qua su al monte. Sempre raccontatomi da questo mio compagno di scuola, che è ancora vivo e che conosco molto bene. Dopo un po' è ritornato, sai che ha ripreso con quella storia lì. Per fortuna sua, dico, mi dispiace dirlo, ma per fortuna sua è morto, perché quello finiva veramente male. Ecco, questo a Salisburgo saltò fuori un po' una storia del genere, perché ci fu uno dei miei compagni che, come io del resto, io l'avevo capito che era tutto un bluff, l'aveva capito, e a un tenente colonnello che era un cretino integrale, proprio un cretino integrale, che era lì, doveva raccontare questa storia, per cui a un certo momento, quando questo si fece avanti per andare anche lui a parlare, lo cacciò via. Ma lì io fui preso un poco da una sensazione particolare, cioè la sensazione di chi, giusto, non giusto, buono, cattivo, eccetera, aveva ingiustamente sofferto. E allora presi un po' le difese di quest'uomo, pur sapendo chi era ormai. Tanto che Monsignor Bicchierai volevano invitarmi a mangiare con loro. Il privilegio di questa etichetta di giudice. E io ringraziai e dissi no, scusate, non mi piace, preferisco di no, perché di fronte ai miei compagni. Ma lo feci anche proprio nei confronti di questo e nei confronti di quell'idiota di ufficiale, che si era comportato villanamente con questo, senza sapere peraltro, perché erano voci. Beh, ecco, e quindi Monsignor Bicchierai, anzi a un certo momento, siccome venne fuori uno che era quello che aveva organizzato quella specie di campo lì, di quella alloggio a Salisburgo, che era un torinese, anche lui non so quanto raccomandabile, aveva preso posizione contro questo qui. E io allora, in presenza di questo gruppo di italiani, di cui Monsignor Bicchierai, disse, ma scusate, ma voi che titolo avete per giudicarci? E Bicchierai disse, sì, lei ha ragione, noi non abbiamo nessun titolo per giudicarvi. E la cosa finì lì. Da lì poi fummo portati, sempre con mezzi degli americani, fino a Innsbruck. A Innsbruck c'era un comitato italiano. Un comitato italiano diretto, non mi ricordo chi era, non l'ho mai saputo il nome, il quale si occupava di fare l'ultima fase del trasporto. Avevano riattato la ferrovia da Innsbruck fino a Bolzano, e quindi mi fermo? Fino a Bolzano, e quindi avevo organizzato questi viaggi, e capitò anche il nostro turno e ci portarono a Bolzano. Ecco, a Bolzano anche lì fummo mandati in una caserma, quartierati, in attesa di essere poi portati alle rispettive destinazioni.
Ma non ti ricordi dove ti hanno messo a Bolzano?
No. Sai, noi eravamo lì dei poveretti dispersi, non sapevamo niente proprio.
Quanto pesavi, Franco?
E dunque, a quell'epoca lì pesavo già un pochino di più, ma 42 kg.
E avevi quanti anni?
Avevo 27-28 anni. No, il mio peso normale già allora era sui 67-68, ecco. E perché io non è che la mia posizione di scrivano mi aveva dato, sì, il grande vantaggio di sfuggire il lavoro pesante, eccetera, ma di benefici non ne avevo, perché gli SS mangiavano quel che volevano, ma a me non davano mai niente. Io vivevo di quello che vivevano gli altri, né più né meno. C'avevo il vantaggio di non essere logorato fisicamente, ma come dieta era quella. Salvo due episodi. Una volta, non mi ricordo come, mi furono date delle carote. Delle carote. Allora chiamai Enzo Ferrari, che è ancora mio carissimo amico, e che era nella mia baracca, e gli dissi: Enzo, senti, mettiamo insieme quel nostro po' di salsiccia e friggiamo queste carote, le friggiamo tutte assieme e ce lo dividiamo. E lui fu subito d'accordo. E allora sulla stufa ci mettemmo questo pentolino con un po' di non era burro, come si chiama? Margarina, con questo pezzettino di salsiccia e le carote tagliate a fettine. E quindi ci preparammo questo mangiare, ma ti assicuro che non arrivavamo neanche a aspettare che fosse del tutto cotto. E ce lo mangiamo così, tutti contenti di averlo mangiato. Poi c'era Jim Dobrocek, che è un altro capitolo triste, perché lui figurava italiano, ma non ha avuto nessun beneficio di quelli che avremmo potuto avere noi, anzi, eccetera. Ma una volta, non so che cosa, riuscì a raccapezzare della farina. Allora mi mandò a chiamare: vieni che facciamo le palacinche. E allora fecero queste frittelline così, appena impastate con l'acqua e corte in qualche maniera. Ma al di fuori di questo e di qualche altra episodio, ma non ne ricordo altri, no, ce n'è stato un altro.
Franco, cosa ti è rimasto del lager dentro?
Tutto. Vedi, io per fortuna ho una forza di carattere notevole e riesco a sotterrare tutto. Però ci sono dei momenti, e soprattutto sono i momenti di insonnia, che alla mia età purtroppo sono frequenti. E allora riemerge tutto. Emergono anche particolari che magari lì per lì non ricordo, ma lì mi vengono fuori tutti. E no, sono ferite che non si rimarginano.
Franco, è importante secondo te che i giovani di oggi conoscano queste storie?
Enormemente importante, anche se è difficile credere che possano rendersi conto di quello che era. Quando io vado nelle scuole e parlo a questi ragazzi, cerco soprattutto di far comprendere loro com'è difficile realizzare la vita di allora. Anche a cominciare dal periodo fascista, è difficile far comprendere a loro che non si poteva parlare, perché c'era il rischio delle botte, c'era il rischio del padre che perde il lavoro. Non le capiscono queste cose, soprattutto oggi che hanno acquisito una capacità di raziocinio formidabile. Ecco, e quindi è veramente difficile fargliele intendere questa loro questa situazione. Ad ogni modo bisogna farlo, io credo. Qualche cosa resta, io penso, anche che resti poco. Qualche cosa deve restare. E deve restare come ammonimento per il futuro, perché purtroppo gli uomini sono sempre gli stessi. E quello che è avvenuto nel passato può verificarsi ancora. È inutile farsi illusioni. Del resto, basta guardarsi in giro e vedere che cosa succede nel mondo. E cose di questo tipo, anche se non così matematicamente organizzate come era il nazismo, l'olocausto e compagnia bella, si verificano ancora. Quindi è importantissimo, veramente molto importante. In questa opera dovrebbero esserci di aiuto, dico dovrebbero, lo dico al condizionale, gli insegnanti. Ma gli insegnanti spesso non le sanno queste cose, ed è comprensibile che non le sappiano, perché solo chi le ha vissute sa cosa significa. Il sentirlo raccontare è qualche cosa che sfugge, che sa di barzelletta, direi quasi, se è lecito dirlo. Nel senso che chi ascolta dice, ma quello esagera, chissà cosa era in realtà. È fatale che una persona normale possa ragionare così, di fronte a certe vicende, di fronte a certi episodi, che non sono umanamente concepibili, se non in quell'atmosfera, in quel mondo, con quegli uomini, ecco. Non può essere altrimenti. Io ho avuto un pugno che mi ha spaccato un dente. Ma perché? Solo forse, non lo so perché. Forse perché non sono rimasto rigidamente sull'attenti. E basta. Mi ha spaccato un dente che poi ho dovuto farmi togliere perché mi faceva male. Ecco. Come si fa a far comprendere a un giovane che oggi è libero, che il professore lo chiama prof, che fa quello che vuole e parla in classe, insomma tutto un mondo diverso, è quasi impossibile, è estremamente difficile farlo comprendere, però bisogna farlo lo stesso.
Franco, è importante secondo te portare i giovani ai benze?
Oh, questo sì, questo è molto istruttivo, perché lì toccano con mano, li vedono, e l'impressione visiva è più forte di quella auditiva, di quella di chi racconta. Uno può raccontare nella maniera migliore, più convincente che vuole, ma non riuscirà mai a convincere, come quando tu arrivi a Mauthausen e gli fai vedere il salto dei paracadutisti, dove buttavano giù gli ebrei a sfracellarsi nella roccia. Ecco, questo è importante. Non avrai mai la stessa impressione che hai quando li porti davanti a un forno crematorio, che in sé per sé era un modo di eliminare dei cadaveri, solo che lì erano moltiplicati perché la molteplicità dei cadaveri era tale che non bastavano. Ecco, questo sì è estremamente utile, secondo me quello è estremamente utile, perché lì li immedesimi nel campo, nella classe sono ancora tra di loro. Se sono poi tanti, come mi è capitato per esempio a Castano Primo, dove sono avuti un 200 circa, ci sono quelli che ridono, scherzano, non la pigliano neanche sul serio. Ecco, nonostante ciò bisogna farlo, e io spero di poter continuare a farlo nonostante i guai che mi trovo.
Sono trascorsi 53 anni della liberazione dei campi. In questi 53 anni le istituzioni italiane, Da quella centrale, dal governo, quelle periferiche, tutte quelle che vuoi, hanno fatto qualcosa per i deportati?
Beh, è stato fatto qualche cosa moltissimi anni fa, tu sai che è stata stabilita una somma di risarcimento che è un significato simbolico, diciamolo pure, ma quantomeno c'è quello. Ma poi per il resto non è stato fatto poco o niente. Io ricordo ancora nei primi anni dopo la liberazione di essere stato invitato in casa di alcuni amici che avevano organizzato una specie di incontro con un apparecchio da ricettivo, e in cui mi chiesero qual era la mia sensazione, e io fin da allora dissi, ma io ho la sensazione che si sia fatto poco o niente, non per noi, ma soprattutto per gli altri, perché tutto ciò che è avvenuto non si ripercuota. E poi cosa vuoi che ti dica? Guardando il seguito e guardando quello che succede fino ai giorni nostri, è un vero macello, è un vero disastro in cui domina dappertutto la ricerca della posizione sicura, dell'opportunismo, dei danè, come dicono a Milano, e basta. Ci sono, sì, queste istituzioni che ancora resistono e cercano di fare qualche cosa, ma con mezzi molto ridotti, fra l'altro. E, tra l'altro, anche la nostra associazione, che sotto quel profilo lì si può dire benemerita, perché non solo assiste gli ex prigionieri, ma assiste anche i parenti quando ne hanno bisogno e quando ciò è necessario. Ma anche noi, ormai siamo quattro gatti, e quando saranno finiti noi, mancheranno i testimoni oculari. Speriamo nella istituzione di qualche cosa che possa garantire una continuità. Però, insomma, sarà sempre qualche cosa di diverso. Una fondazione, infatti, è in progetto, una fondazione, perché, ripeto, un certo giorno finirà la nostra vita e finirà anche la nostra possibilità di andare in giro a parlare soprattutto ai giovani, ecco. E diventerà un vero problema.
Perdonare sì, ma non dimenticare.
Guarda, io una volta a una trasmissione televisiva, mi pare di Telenova, ho detto una frase della quale non so se devo pentirmi, francamente. E mi hanno chiesto la stessa, mi hanno fatto la stessa domanda, se io perdonavo. Lì non mi hanno posto in questi termini, per non dimenticare ma perdonare. E io ho detto, io non mi sento di perdonare a chi ha preso delle giovani ebree e le ha messe nei postriboli dove sono morte o per malattia o perché non potessero poi dichiarare quello che avevano fatto. Non mi sento di condannare, di perdonare a gente che ha fatto le atrocità che ho visto coi miei occhi. Sarà una minoranza, sarà quello che volete, ma certo, quelli io non mi sento di perdonarli, non posso, perché penso che farei un grosso oltraggio a quelli che, poveretti, sono rimasti là, ecco.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.